sta lì perché lui è serio, io invece giro perché sono poco seria. Allora, tre cose per iniziare. La prima è questa: non diremo un'esperienza, ci hanno chiamato per raccontare la nostra esperienza, ma per parlarvi di che cosa Caffaro pensava della preghiera. La seconda è che, perdonatemi, lo dico a voce bassissima, a volte Caffaro è un po' noioso, perché scrive nel 1945 e quindi ha un linguaggio di quel tempo lì. Noi abbiamo cercato di attualizzarlo il più possibile, perdonatemi se magari abbiamo fatto troppo. La terza... Allora, tutte le volte che io dirò qualcosa che non è collegato direttamente a Caffaro, ma che è un pensiero che ci abbiamo messo noi, mi metterò il cappello in maniera da distinguere Caffaro da noi, che mi sembra il minimo che possiamo fare. Grazie. No, non abbiamo finito,
Saremo brevi. Allora, parlare della preghiera oggi significa parlarne in un ambiente problematico. Le domande che vedete qua dietro sono una delle tante possibili rappresentazioni di questa problematicità e non sono domande che vengono dal di fuori, da un ambiente particolarmente strano, eccetera. Sono nostre. Le trovate nell'ultimo numero della lettera End, in uno degli articoli, e ci dicono quanto oggi sia difficile pensare di pregare. Ovviamente Caffarel non risponde a questa cosa qua, anche perché non sono domande del suo tempo queste, no? Però, e qui sta la nostra sfida, crediamo che nel suo messaggio ci siano degli elementi che possono aiutare ciascuno di noi a trovare una sua risposta. Risposta che lasciamo a voi, così come lasciamo a voi il fatto di ritrovare degli elementi che eventualmente a voi dicano qualcosa e vi aiutino a rispondere, diciamo, esattamente a queste, alle domande che voi avete in mente.
Allora, la prima domanda che ci siamo fatti, che abbiamo chiesto a Caffaro, è: chi è Dio? È una domanda. E l'abbiamo sintetizzata così: per Caffaro Dio è quell'uomo lì, quella persona, uomo o donna che sia, che guarda l'orizzonte con il cannocchiale e guarda noi che andiamo verso lui ed è sempre in attesa di noi. Per me è stata una cosa consolante. Dio mi attende sempre, quando sono lontana, quando sono vicina, quando prego, quando non prego, Dio mi attende, perché tutti noi siamo, cos'è quella parola lì? Siamo figlioli prodighi, tutti quanti credo, adesso magari qui c'è qualcuno più bravo di me, però siamo figlioli prodighi, è un Dio che ci aspetta e ci cerca, un Dio che ci cerca. Vai. E dov'è questo Dio? Dove è finito questo Dio? Allora, era il rumore di una sorgente, di acqua pura che scende. Secondo Caffaro, Dio è dentro di noi, come un'acqua rigenerante che continuamente ci chiede, ci ascolta, ci suggerisce. Un'acqua costante, una fonte di vita, una fonte di significato dentro di noi. Ci siamo? Una fonte. E questa cosa... E questa cosa mi ha fatto venire in mente un personaggio che è di Illesun, non so se la conoscete, una ragazza, 22 anni, 25, di famiglia ebrea, lei era atea, però di famiglia ebrea, non era neanche tanto uno spicco di santo, ha fatto un aborto, è stata con un uomo sposato, quindi insomma non proprio una stinca di santo, però lei diceva le stesse cose. Lei diceva: cerco un Dio che è dentro di me e che mi suggerisce le cose, suggerisce vita. E ti nasce nel 40, nel 43 mi sembra, viene presa in quanto ebrea e portata in lei è tedesca, i suoi dalla Germania si sono spostati ad Amsterdam. Da Amsterdam lei e il consiglio ebraico l'ha fatta andare in un campo di transito. Vicino ad Amsterdam c'è un campo di transito che si chiama Westerbork, lo sono ricordato, in cui venivano ogni lunedì montati treni per andare ad Auschwitz. E lei, in quella circostanza, ascoltando la voce interiore, è diventata il cuore pulsante delle baracche. Vuol dire che è stata capace ad essere vicino a tutte le persone che transitavano in questo campo di concentramento. Il cuore pulsante delle baracche. Per aver ascoltato il ruscello che abbiamo in noi. Dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta di pietra sabbia. Allora Dio è sepolto, allora bisogna risotterrarlo di nuovo. Vai, Santa. Allora, che cos'è la preghiera per Caffare? È proprio quello. È compiere una strada, un cammino, un pellegrinaggio dentro di noi per riscoprire quella fonte e attingere. Caffare dice pregare e compiere un viaggio, un pellegrinaggio, uno spostamento dentro di noi. E come si fa? Allora, la prima cosa che Caffare propone è il silenzio. Allora, non so se a voi capita il silenzio esterno, quello che voi state facendo in questo momento, e soprattutto il silenzio interno. Non so voi, ma a me capita di rimuginare. Capita anche a voi? Sì? Vabbè, allora sono in buona compagnia. Allora, rimuginare significa oggi ho sbagliato, ho fatto quella roba che non funziona, domani devo fare bla 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 bla. Quello, secondo Caffare, è un rumore interno che non ci permette di ascoltare quella fonte che c'è. Se noi continuiamo durante la preghiera, durante la giornata, io dico rimuginare, insomma, a sentire queste voci interne, questo non ci permette di pregare. Caffare chiede silenzio esterno, questo, silenzio interno. Vai. Questa è un'altra cosa che a me mi ha fatto fare un sospiro di sollievo. Caffare dice: abbiate la volontà di pregare. La volontà. Lui non dice pregate tutti i giorni, dalle alle, fate così, lo dice anche, ma in un altro contesto, ma dice: abbiate la volontà di pregare. Poco, tanto, mentre cucinate, mentre pulite il sedere dei bambini, non ha importanza. La volontà, la voglia, il desiderio forte, in qualunque momento, quello è sufficiente. Vai.
Le pietre di cui parla Eti Illesum, che vanno a coprire la sorgente della vita, per Caffarel sono i peccati. Il punto è: che cosa vuol dire peccato? Cioè, quando parliamo di peccati, di cosa parliamo? Caffè non parla sicuramente di trasgressione di qualche norma, precetti, regole o cose di questo genere. Il grande peccato è quello dell'essere umano che si pensa totalmente indipendente da Dio, di quell'essere umano che pensa di salvarsi da solo, che gioca esclusivamente sulle proprie forze. E questo essere umano così caratterizzato viene disegnato da Caffarel con la figura del ricco. Ricco non tanto materialmente, è ricco di se stesso. Sentite cosa dice, cosa risponde una persona che gli diceva: ma io ho provato a pregare, un po' di volte non funziona, cioè è una cosa che non fa per me. Risposta: io temo che tu ceda a una tentazione insidiosa, pericolosa, che rischia di farti cadere nel partito di quegli uomini che Cristo ha maledetto, i ricchi. Il ricco, infatti, è un uomo che può, che è e che ha. Questa è l'autonomia che costituisce il peccato per Caffarel, quello profondo, no? Col quale confrontarsi seriamente. Però Caffarel non è un teologo speculativo, è uno molto pratico, oggi diremmo di una teologia pastorale, e immediatamente traduce, no, quest'idea nei confronti della coppia. La coppia ha un rischio di autonomia, di peccato di autonomia fra i due coniugi. Questa condizione pone, secondo Caffarel, la coppia in una situazione di peccaminosità diffusa, che non è ancora peccato direttamente, no? Ma a partire dalla quale nascono delle condizioni molto chiare, molto precise, molto pratiche, che sono a loro volta peccati. Le metti in ordine di importanza o di difficoltà, no? Rifiuto del dialogo, egoismo e disunione, poi qui ci va pesante, addirittura arriviamo al disprezzo. Ma c'è un punto fondamentale, no, che caratterizza tutto il pensiero di Caffarel sulla coppia. Non c'è nella coppia un giusto e un peccatore. C'è una solidarietà nel peccato. Possiamo avere, come dire, in partecipazioni con dimensioni e pesi differenti nel peccato, ma nessuno di noi due è giusto perché l'altro è totalmente peccatore. E come si esce dal peccato? Caffarel dice: si esce dal peccato con la preghiera. Vedete, la preghiera è il tempo in cui, eliminando l'illusione di autonomia, l'uomo riprende coscienza della sua dipendenza innata. E pregando, dice Caffarel, che quel ricco si riconosce più povero, cioè meno ricco di se stesso, dipendente dall'intervento e dalla presenza di Dio. Questo, c'è un passaggio fondamentale che lui suggerisce, no? Che dice che bisogna fare nell'ambito della preghiera. Sono parole sue queste. Bisogna passare dal io voglio al io voglio pregarti. Due aspetti. Dall'io al tu, dove tu è Cristo, ma anche il voglio, l'ha già detto Fulvia prima, no? Che la volontà è un elemento importante del pensiero di Caffarel sulla preghiera. Sentite cosa dice. L'importante è che vi ricordiate che io voglio, che è io voglio, e non io sono attento, io sento, io penso, che fa il valore della preghiera. Questo è l'essenziale della preghiera. Un paio di esempi per capirci. Anni fa un nostro equipier continuava a ripetere che lui era molto contento di pregare, perché quando pregava si sentiva veramente bene. Secondo esempio, quando noi eravamo giovani, perlomeno nel mondo che frequentavamo noi, era emersa l'abitudine di fare delle preghiere che duravano un quarto d'ora, anche durante le celebrazioni, no? Erano una sorta di piattaforme programmatiche, per cui tu alla fine non sapevi se dire io ascolto il Signore e poi dire voto sono d'accordo. Allora, cosa c'è che non funziona in questi due esempi? dal punto di vista Caffarello, ovviamente. Il primo è fondato sull'emozione della persona, sul sentimento. Questo signore si sentiva bene. Detto con, non con le parole di Caffarelli, chi se ne frega. Il secondo è intellettualismo puro, sul quale, come dire, sorvegliamo.
Allora, Caffarelli ha anche pensato un modo di leggere il Vangelo. Si chiama il modo cinque sensi. Noi abbiamo cinque sensi, no? Non li ripeto perché in questo momento mi sono già dimenticato. Ma abbiamo cinque sensi. Normalmente noi, non so io, apro il Vangelo e leggo. Ma se leggo, uso solo uno dei sensi. Ok? Ci siamo? Invece lui dice di usarli tutti e cinque. Vi faccio un esempio. Vai. Nella parabola dell'adultera, vi ricordate l'adultera scoperta? Portano in mezzo alla piazza e Gesù invece di rispondere si china per terra e comincia a disegnare, a scrivere, non si sa. Poi si alza e dice: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, e tutti se ne vanno. Ok, ci siamo? Abbiamo usato solo un senso, l'abbiamo letta. Invece lui dice: Gesù inizia così. Gesù si avvia allora verso il Monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli seduti si li amministrava. Lui chiede: dove si svolge questa scena? Fa così. Fate come un film. Immaginatevi un film, il film della lunga. Il film di Gesù che fa delle cose. Mi metto qua perché fra un po' d'ora mi viene a cervicale perché si spostano per girarsi dietro. E dice: Dove avviene questo? È il primo mattino, Gesù scende dal Monte degli Ulivi, raggiunge Gerusalemme. Vedete che tutto questo non c'è scritto nel Vangelo, eh? Se lo immagina lui, le donne aprono porte e finestre. Darsi, però. Gesù si dirige verso il Tempio. Entrato nel Tempio, si siede per terra sopra un brano scranno, un basso scranno, in uno dei cortili. Quindi, dove si svolge la scena? Quadro. Mettiamo quello che avviene all'interno di un contesto ambientale, anche inventandoci delle cose. Chi lo sa se le donne aprivano le porte, non si sa mica. Però mettiamoci anche qualcosa. E poi chiediamoci chi c'è. Chi c'è in questa scena? In questo momento c'è Gesù. Ok? C'è Gesù. Allora, secondo Caffare, Gesù è visibilmente disteso, felice davanti a questo uditore di persone semplici che gli danno fiducia. Ok? Vedete? Altro senso, emozioni. Cosa sta provando Gesù? Non lo sappiamo, non c'è scritto. Ma lui dice: provate a pensarci, immedesimatevi in Gesù e provate a pensare che cosa succede. La gente intorno a lui si accalca in semicerchio, gente semplice, accorsa prima di cominciare la giornata lavorativa, e si riflette un'attenzione affettuosa nelle parole di Gesù. Avete capito? Fa una scena e fa muovere i personaggi a seconda della scena, chiedendosi i sentimenti, addirittura gli odori. Ci sono altri esempi che dice: ma secondo voi che odore c'è in quel momento? Cosa si sente? Quindi vedere, ascoltare, immaginare un contesto, immaginare un sentimento. Allora, voi mi direte, tutto ciò è soggettivo, certo? Sì, sì, è soggettivo. Ma va bene, dice lui, va bene se è soggettivo. Magari non sarà l'ultima interpretazione dell'ultimo teologo tedesco che ha letto le cose. Non ha importanza, per te è così. E per te è importante e a te dà un significato. Il Signore ci parla attraverso la scrittura e parla a ognuno di noi. Io sono così. Facciamo un altro esempio, seconda parte. Allora gli scrivi
farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postano nel mezzo e gli dicono eccetera eccetera eccetera, da leggere da solo. Vai, salve. Allora, chi c'è adesso? Un'adultera. Cosa sta provando un'adultera? Come si sente? Che sentimenti sta provando? Che paura ha? Possono lapidarla. Quindi? E allora, Raffaele dice, una donna scarmigliata che si dibatte da gruppo di farisei che la controllavano, che la controllano e la spingono. Si direbbe una povera bestia sbraccata. Sono accecata, si indovina una ribellione concentrata, l'odio verso i suoi accumulatori. Presenti, eccetera. Non vi leggo tutto, ma avete capito? È chiaro? È un modo di leggere il Vangelo soggettivo, diverso, perché Dio ci parla in maniera soggettiva ognuno di noi. Io sono diverso da Achille. Meno male. Va bene, vai, Sandy.
Allora, Foglia ci ha detto come leggere la scrittura, cioè come Caffarel consiglia di leggere la scrittura. A questo punto la domanda è perché bisogna leggere la scrittura. Su questo Caffarel è molto chiaro. Non si tratta di conoscere Cristo in termini intellettuali. È importante conoscere Cristo. Su questo Caffarel è molto lineare e molto semplice. Leggo la scrittura per conoscere Cristo, perché? Perché la preghiera è entrare in intimità con Cristo e io entro in intimità con qualcuno se lo conosco. Con uno sconosciuto diciamo che ho qualche difficoltà. In generale è Cristo compreso. Allora, però il tipo di conoscenza che Caffarel suggerisce nei confronti di Cristo non è quella intellettuale. Perché quello che Cristo chiede agli uomini è un'adesione alla sua persona, non a una teoria, a un dogma, a un concetto etico piuttosto che puramente speculativo, che dir si voglia. E che cos'è che vuol dire aderire a questa persona? Vuol dire imparare a pensare, agire, vivere e pregare come Cristo. Ora, qui la parola chiave è il come. Questa cosa qui non vuol dire che noi dobbiamo e possiamo ripetere esattamente quello che faceva Gesù. Per il semplice fatto che sono 2000 anni di differenza, cioè proprio non starebbe in piedi, no? Allora, quel come è quello che diciamo normalmente viene detta la sequela di Cristo, cioè la, come si dice oggi, la conformazione a Cristo, cioè il prendere la sua forma. Che vuol dire? Cogliere il senso dello stile di Gesù. Lo stile che emerge appunto dalla scrittura, attraverso le parole, i gesti, i comportamenti che Gesù assume, tradurlo, questo è il passaggio fondamentale, tradurlo nel contesto in cui viviamo, nell'epoca in cui viviamo, con il nostro linguaggio, con le nostre sensibilità culturali, per far sì che questo stile, diciamo, rimasticato da noi, diventi il nostro stile di vita. Diventi quello stile che guida i nostri gesti, le nostre parole e le nostre azioni.
Allora, Caffarel si preoccupa anche del nostro corpo. Lui dice, preghiamo con la voce, ma non basta. Abbiamo un corpo. Adesso, frate San Francesco diceva che il corpo era frate asino e diceva che lui l'aveva maltrattato un pochino e che alla fine forse aveva anche esagerato. Ho messo il titolo solo così. Allora, ma Caffarel dice, ti svegli Achille e sei contento.
Quando?
Domani. Stamattina.
Cominciamo domani.
Allora, qual è il gesto che ti fa vedere che sei contento? Se sei contento, che gesto fai col corpo? Esatto. Alzati e fa vedere. Allora, Caffarel dice, si può pregare con il corpo. Sei allegro? Prega così. Chiaro? Perché lui dice, se ci mettiamo contro il corpo, non riusciamo più a pregare. Non so se a voi è capitato, a me sì, quando ci sono quelle celebrazioni in cui bisogna stare in ginocchio, dopo un po' il ginocchio mi fa male,
mi viene da grattare la schiena, mi gratto la testa, tutto meno che sta fermo. Caffarel dice: alleatevi con il corpo, esprimete con il corpo le vostre emozioni. Quando sei triste, come sei tu? E beh, devi alzare, non ti vedo. Esatto. Allora lui dice: sei triste, prega così. Signore vede anche con il corpo, esprimi con il corpo i tuoi sentimenti, il Signore vede anche quello. Siamo? E poi faccio un esempio, ma questo vabbè. Dai, sai, lui dice: stare in ginocchio prosternati. La posizione esprime la dipendenza, la sottomissione, il pentimento, fate gli esempi. Oppure quello che faceva Achille prima: sollevati verso il Signore, l'allegria. Oppure vogliamo essere protetti da Dio. Vogliamo essere protetti da Dio. E poi Caffarel ha un'ultima grande posizione. Vai Sandino. Ah sì, no, per quello che vi dicevo io, no? Perché Dio si è incarnato, ha preso il nostro corpo, grattava anche lui forse, quando doveva star fermo, e non è possibile trascurare il corpo nel tempo della preghiera, perché non solo un errore tecnico, ma anche un errore pratico. Perché il corpo si ribella. Corpo e spirito sono solidari, indissociabili, le due facce di una stessa realtà, la persona umana. E poi Caffarel dice: questo, secondo lui, è la posizione più in cui corpo e anima intersecano uno con l'altro. Ma non vi chiediamo di metterli così, anche perché non so neanche se ci vedete. Però a me è parso interessante questo, che dice: usa il corpo per parlare col Signore, usa anche il corpo per parlare col Signore, perché il nostro corpo, lo sapete che esiste un linguaggio, parla.
C'è un altro principio fondamentale nell'idea di preghiera in Caffarel. Vedete, stiamo disegnando gli elementi fondamentali che caratterizzano l'idea che Caffarel ha della preghiera, poi cercheremo di tirare qualche filo. Allora, dicevo, c'è questo principio fondamentale che dice che la preghiera e l'azione sono legati da una relazione costitutiva indissolubile, no? Sono come le due facce, le due pagine di uno stesso libro, dove però non si possono strappare singolarmente. Strappando una pagina strappi anche l'altra. Cos'è che vuol dire esattamente, no, con questa impostazione? Allora, primo passaggio. Dice Caffarel: la preghiera feconda l'azione. Proviamo a tradurre. La preghiera feconda l'azione perché va a incidere sull'intenzione delle mie azioni. Io posso aiutare qualcuno perché è amico mio, perché penso sia una questione di giustizia, perché penso che sia un'azione simbolica politica, tutto quello che volete. Ma posso, soprattutto ciò, anche aiutare qualcuno perché penso che sia mio fratello in Cristo. E probabilmente questo atteggiamento farà sì che anche il mio stile di aiuto sia leggermente diverso da come sarebbe se non avesse questo principio. Secondo significato della fecondazione dell'azione da parte della preghiera. Lui dice: cambia lo sguardo, cioè ti fa assumere lo sguardo di Dio. Assumere lo sguardo di Dio, detto in modo un po' roboante, vuol dire riconoscere negli altri la presenza di Cristo e riconoscere nel mondo la presenza di Dio. Però, come dicevo, Caffarel non è molto speculativo, no? Traduce immediatamente questi principi. Sentite cosa dice quando parla. Ops, scusate, qui ho toccato troppo. Quando parla della questione del perdono all'interno della coppia, dice: cambiare il proprio cuore significa anche cambiare il proprio sguardo. Questo, cioè, abbandonare lo sguardo critico per adottare quello amorevole. Per essere più chiaro, va avanti dicendo: chi vi dice che in quell'essere, che sarebbe il coniuge, apparentemente indifferente, duro, testardo, che in quell'essere non ci sia un cuore di bambino che piange o che sanguina e chiede aiuto? Questo è, nell'esempio specifico, il cambiamento di sguardo sul mondo e sugli altri nel tentativo di assumere lo sguardo di Cristo. La preghiera feconda l'azione perché fa sì che l'azione diventi testimonianza. Attenzione, per Caffarel fondamentalmente la testimonianza non è annuncio, è espressione di se stessi. Espressione di se stessi singolarmente, espressione di se stessi come coppia. In sostanza, la preghiera feconda l'azione perché trasforma l'azione, non solo la motiva, trasforma l'azione in un'azione di amore, che concretizzandolo vuol dire che l'azione è anche uno stile, non solo un obiettivo che ci deve essere ovviamente, ma c'è anche uno stile con cui questo obiettivo si raggiunge. Ma non basta. Lui dice: nel cuore dell'azione si torna a pregare. E perché si torna a pregare? Per fare discernimento. Noi tutti quanti, no? Siamo soggetti tutti i giorni a una marea di scelte, da cosa prendere yogurt, a che tipo di yogurt mangiare al mattino, piuttosto che a cose un po' più serie. E sulle cose serie il problema è capire quale scelta fare, in che direzione andare. Allora, dice Raffarel, la preghiera ci aiuta a prendere decisioni che vadano nella direzione di Gesù. Poi fa un'affermazione apparentemente banale, no? Lui dice: rendere conto del proprio compito. Ora, il punto è, se non ho perso il foglio...
Parla del micro.
No, che cercavo il foglio. Va bene, e il punto è di quale compito parliamo. Lo cito a memoria perché non è proprio qua. Genesi 1,28. Dio dice: dominate la terra e soggiogatela. Questo è il compito. Dove dominare e soggiogare non vuol dire quello che direbbe noi letto in modo letterale, vuol dire amministrare la terra, la creazione, prendersene cura e accudirla, no? Questo è il senso di questa affermazione della Genesi. Soggiogare nell'ebraico originale era il verbo che indicava l'azione del pastore che si prendeva cura del gregge, no? In questo senso è, questo è il nostro compito, rispetto al quale torniamo a Dio a dirgli attraverso la preghiera: sto andando di qua, sto andando di là, a che punto sono? Perché il compito che Dio dà all'uomo è quello di essere suo collaboratore nell'amministrazione, nella cura e nella cura della creazione. E si torna alla preghiera, perché dicevo, la preghiera è intimità con Cristo, e quindi nel cuore dell'azione si torna alla preghiera per ricevere forza dall'alto, perché così come il grande peccato dell'uomo era pensarsi indipendente da Dio, così per Caffarel la vera forza viene dall'alto, quella che può aiutarci a guidare l'azione. E quindi si torna alla preghiera per reincontrarsi con Cristo. Questo è uno degli elementi fondamentali di tutto il pensiero di Caffarel: l'incontro con Cristo. Non sarà solo il suo pensiero, il Vaticano II, Gaudium et Spes 22, ci dirà che Dio in Cristo fa conoscere l'uomo all'uomo, cioè l'incontro con Cristo permette all'uomo di riconoscere chi è se stesso, a tutti gli effetti. Sintetizzando tutto ciò, con le parole stesse di Caffarel, tutta questa roba vuol dire vivere la preghiera e pregare la vita. Questa idea di correlazione inscindibile fra preghiera ed azione connota anche la spiritualità personale e coniugale. Noi quando parliamo di spiritualità in generale siamo abituati a volare alto, no? Si fanno sempre discorsi molto astratti. Noi un paio di anni fa abbiamo fatto in una sessione nazionale gestito dei laboratori proprio sulla spiritualità coniugale in caffè. E la prima cosa che abbiamo fatto in laboratorio è stato chiedere alle coppie di dare una loro definizione. Secondo voi, se parlate di spiritualità, che cosa intendete? Ve ne ho riportate due. Una dice: cresce nella fede e nell'amore per cooperare al disegno di Dio affinché Cristo diventi l'amico preferito. La seconda dice: attraversare il visibile per accedere all'invisibile. Tutto giusto, teologicamente perfetto. La domanda è: e cos'è che vogliono dire queste robe qua in pratica? Sentite invece cosa dice Caffarelli. La spiritualità non è soltanto adorazione, lode, ascesi, sforzo, vita interiore, eccetera. Occorre diventare cercatori di Dio nelle relazioni, ma quelle normali, sposi, genitori, figli, genitori, nonni, la coppia, gli amici, eccetera. In quella che lui chiama la cornice, cioè la casa, il pasto, la vita quotidiana e le attività che connotano la nostra vita quotidiana. Il lavoro, il tempo libero, alzarsi, andare a dormire e così via. Se posso sintetizzare con un'immagine, è come dire che ci si affaccia allo spirito a partire dalla concretezza della vita. È dentro la vita che si scopre e si vive la spiritualità, non al di sopra e al di fuori. C'era una parolina che non ho citato nell'ultima affermazione di Caffarel, che è ospitalità. Lui sviluppa una vera e propria teologia della spiritualità, no? Lui dice: l'ospitalità consiste dunque nel far beneficiare gli altri delle risorse della propria casa, rifugio, protezione, cibo, riposo. Ma questo non è ancora il meglio che possiamo offrire. Più ancora che aprire la casa, è importante aprire la comunità familiare. L'apertura della porta dovrebbe sempre significare l'apertura dei cuori. Lui fa questa osservazione di un modo di dire normale, no? Noi spesso non diciamo a qualcuno che vogliamo invitare: vieni a casa mia, vieni da me, che è molto più ampio che dire, è molto più profondo che non dire vieni nei miei muri, vieni nel mio mondo, ti accogliamo, ci fa piacere che tu venga nel cuore della nostra famiglia. Allora, dice sempre Caffarelli, la vera ospitalità non consiste soltanto nel condividere il pane, ma nel condividere la vita interiore della famiglia, che vuol dire gioie, sofferenze, pensieri, sentimenti. E dov'è che io condivido la vita interiore della mia famiglia? Nella preghiera. Dice Caffarelli, il momento di vera ospitalità è quello in cui accogliamo l'ospite nel momento della nostra preghiera familiare, che è il momento nel quale il cuore della famiglia o della coppia si apre ed emerge senza barriere, senza vincoli, senza maschere. Allora, ho detto, abbiamo disegnato, no, gli elementi che a noi sono sembrati fondamentali per parlare di preghiera all'interno del pensiero di Caffarelli, e sono elementi che voi ritrovate, con pesi ovviamente differenti, nelle varie preghiere che lui disegna. Oggi, come ci hanno chiesto, ci focalizziamo un attimo maggiormente sulla preghiera di coppia e sulla preghiera di famiglia. Allora, la preghiera di coppia. Intanto, quali sono le condizioni che fanno sì che questa cosa abbia un senso? Beh, la prima è banale: bisogna riconciliarsi, nel senso che mi sembra difficile pregare insieme se ci guardiamo in cagnesco o se abbiamo appena bisticciato e sono volati i coltelli. La seconda è ricordarsi che ogni momento di preghiera è un momento in cui si rinnova la propria fede. Lui dice: gli sposi devono ricordare che Cristo è presente nella loro unione e che desidera unirsi alla loro preghiera. Terza condizione, e questo è un elemento già sottolineato, l'importanza di partire dall'ascolto della parola. L'essenziale è che la coppia si esponga alla parola creatrice, noi oggi diremmo performativa, cioè è una parola, quella della scrittura è una parola che coinvolge chi l'ascolta, che mette in movimento la persona, mette in movimento i suoi desideri, la sua volontà, la direzione nella quale intende muoversi. In questo modo, grazie alla parola, questa verrà tradotta, ricordate, nella conformazione a Cristo, verrà tradotta nello stile di vita della famiglia. Secondo Caffarel, la preghiera di coppia non va rubricata sotto la categoria del dovere. Ricordate, no? Ricordate una delle domande che c'erano all'inizio, no? In cui non c'era scritto dovere, ma insomma il concetto era ma perché io devo, il movimento mi dice che devo pregare? Bene, Caffarel dice la questione non è di dovere, è che la preghiera di coppia dà dei benefici alla famiglia. Quindi va sotto una categoria completamente differente, no? Quella del beneficio, del vantaggio. Allora, per capire questa cosa qua bisogna ricordarsi un principio di fondo di padre Caffarel. La coppia non è la somma dei coniugi, due maggiori di uno più uno. Con il matrimonio, dice lui, nasce una nuova entità che prima non c'era, che ha una sua identità particolare, è un qualcosa di diverso e maggiore dalla semplice somma di due coniugi. Allora, quali sono i vantaggi e i benefici fondamentali? Beh, intanto la conoscenza reciproca, perché è evidente che pregare insieme vuol dire che entrambi abbassano le maschere, abbassano le difese che abbiamo nei confronti del mondo e ci raccontiamo, presentiamo all'altro, a Cristo, nel modo più libero, totale possibile. La seconda è che grazie alla preghiera di coppia nasce proprio si rafforza l'anima di quell'entità nuova che è nata, non solo dei singoli, ma della stessa coppia in quanto tale. E infine, sulla testimonianza che noi abbiamo già osservato, la preghiera di coppia aiuta a far sì che la vita della coppia diventi lei stessa testimonianza, perché lui dice la sua serenità, cioè della coppia, la sua pace e la sua gioia parlano di Dio più di tante parole.
Volevo solo, mentre Nicky parlava, mi veniva in mente che mi metto di qui così usate la cervicale dall'altra parte. Mi veniva in mente che molte delle cose sono dell'equipe. L'ospitalità, come mettersi a nudo, è la messa in comune. Mi è venuta in mente questa cosa qua perché ci tengo. Allora, c'è differenza tra la preghiera personale e la preghiera coniugale. La preghiera personale ha come soggetto l'individuo, la preghiera coniugale ha come soggetto il noi, la coppia. Il noi inteso, come l'ha detto prima Nicola, il noi che non siamo più io e te, ma siamo noi due. Le modalità sono quello che dicevo io prima, il silenzio, bla bla. Invece no, nella preghiera coniugale il dialogo, la condivisione, la preghiera vocale. Secondo Caffarel, come facciamo io e mio marito, cioè io prego per conto mio, lui prega per conto suo e poi ci scambiamo le opinioni, non va bene. Chiaro? Poi noi siamo fatti male, però è una preghiera di dialogo e di condivisione completa. Il luogo e il clima, vabbè, la piccola chiesa, la comunità domestica e il rapporto radicato nel matrimonio. Ci siamo? A me quello che ha colpito è l'idea che è un dialogo su qualcosa. Una parola di Dio. è un dialogo, non è ognuno fa per conto proprio, qui ci scambiamo le opinioni. No. Dai, Sardi. E poi c'è differenza tra preghiera coniugale e preghiera familiare. Adesso, io non so voi come siete messi, noi con nostra figlia non è che proprio siamo riusciti tanto a fare la preghiera familiare, però insomma. Allora, preghiera coniugale, gli sposi come una sola carne, preghiera familiare, l'intera famiglia, insomma, abbastanza grande. Lo scopo per i coniugi è rinnovare il sacramento per la famiglia e trasmettere la fede ai figli. Il clima è intimità profonda nella coppia oppure di iniziazione alla parola nella famiglia. E scusate, mi metto il cappello perché adesso devo dire contro Caffarelli. Leggete l'ultimo quadrettino in fondo a destra. Che cos'è la preghiera familiare? Qual è il beneficio? Fondare l'autorità dei genitori, che a tutt'oggi mi sembra che non sia esattamente quello che riusciamo a fare. I figli che vedono il padre e la madre sottomettersi a Dio imparano il senso del sacro e una vera autorità. Qui dobbiamo un pochino reinventarla noi, perché così è pesante ed è quasi impossibile. Vai.
E abbiamo risparmiato un ulteriore passaggio perché volevamo uscire senza i pomodori in faccia. Caffarelli disegna anche i ruoli della famiglia dentro la coppia. Non ve li diciamo perché.
No, meglio
non vogliamo, come dire, cercarci.
Non ce la potrei fare.
Cercarci noi rispetto al contesto attuale.
D'altronde ricordo che stiamo parlando pre-guerra, stiamo parlando di prima e della seconda guerra mondiale. Allora, adesso, chi conosce Papelita Batte, Lucy, destra Lucy, che fa la come si chiama?
Il banchetto
scrive consigli psicologici. Non leggete queste cose qua. Guai, bisogna leggere queste cose. Vabbè, sarà che sono vecchia io. E dà consigli pratici, banali, poi si chiede un dollaro. Allora, vai. Pregare ogni giorno, e uno dice, sì, ti consiglio. Anche pochi minuti, ma con continuità. È quello che dicevo prima. Non è che dobbiamo avere la stanza per la preghiera, e l'ora in cui la facciamo, e il modo in cui la facciamo, e... No, dice Caffarelli, no. Non fate così, che poi non lo fate. È molto pratico, lui. Non fate così. Pochi minuti, mentre fate da mangiare. Può anche pregare mentre si fa da mangiare, si apparecchia la tavola. Allora, poi dice, l'essenziale è stabilire un momento fisso alla giornata. Sì, mentre mangiamo. Poi, dai, parola di iniziare con la parola di Dio, questo è importante. E pregare in una stanza in ordine, nel silenzio, chiudendo la porta, questa è parola personale. Non giudicare la propria preghiera. Solo Dio conosce il valore di quel tempo. L'importante è l'impegno e la fedeltà, non la soddisfazione sensibile. Quello che diceva prima ancora, no? Il nostro amico finiva la preghiera e dice, adesso mi sento bene. Vai.
Poi dà anche qualche consiglio, magari ripetendosi, specifico per la coppia, no? I 2 o 3 momenti di preghiera di pochi minuti al giorno. Poi questo è divertente, l'ha già citata Fulvio, ma vale la pena, no? La preghiera in movimento la chiama lui. Cioè mentre si cucina, si pulisce, si viaggia, si fanno delle cose, no? C'è questo attimo. Poi la preghiera silenziosa, c'è uno sguardo fra i due, un pensiero che si sa condiviso nei confronti di Dio. Però ricordate, il principio preghiera e azione sono 2 cose indissolubili. Si tratta poi di concretizzarla la preghiera, no? Cioè trasformare le nostre parole in azioni di servizio reciproco. Poi è chiaro che il consiglio migliore che lui possa dare è l'aiuto reciproco. Allora, questi qua sono consigli banali, molto terra terra, semplici, no? Direi quasi umili, no? Che servono in qualche modo forse anche solo per iniziare. Però, come diceva il profeta Zaccaria, chi disprezzerà il giorno di umili inizi?
Allora, in conclusione, abbiamo trovato
trovato una preghiera che fa Caffè, che chiediamo di fare tutti insieme, che è un po' un resumé delle cose che abbiamo detto. Mettilo un attimo. Guardate la prima frase. O Dio che abiti nel profondo del mio cuore. È quella sorgente di cui abbiamo parlato. O Dio che abiti nel profondo del mio cuore. Non sei mentre faccio la comunione o... No, sei sempre con me. Sei nel profondo del mio cuore. Allora, la leggiamo tutti assieme, va bene? Ok, inizia.
O tu che abiti nel profondo del mio cuore, lascia che io ti raggiunga nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, io ti adoro, mio Dio, nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, sii lodato, Signore, nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, io mi offro al tuo amore nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, che sorga la tua gioia nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, fammi vivere di te nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, io anelo a quello che tu aneli nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, riunisci l'universo nel profondo del mio cuore. O tu che abiti nel profondo del mio cuore, glorifica il tuo santo nome nel profondo del mio cuore. Grazie a tutti.
Grazie.